Ed eccoci tornati qui a Radio Blackout, sono le 16:23, ci apprestiamo a fare una diretta dopo un sacco di suspense con Lucilla Barchetta, autrice del libro La rivolta del verde, natura e rovine a Torino, uscito per i tipi di Agenzia X quest'anno e presentato tra l'altro anche ieri in radio nel ciclo di presentazione di libri appunto Librazioni. Ciao Lucilla, ci senti?
Ciao, ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout, a voi.
Ciao a te. E bene, quindi parliamo un po' del tuo libro, La rivolta del verde. Si parla di aree verdi, di selvatico, del suo addomesticamento, in particolare nel contesto urbano di Torino e delle sue sponde fluviali. In particolare la tua ricerca si è concentrata sul Parco Michelotti e sul Lungostura, di cui appunto hai ripercorso vicende sfortune tra abbandono e riqualificazione, ma soprattutto anche le vicende e le sfortune di chi quei luoghi li attraversa o li abita.
Sì.
Vuoi aggiungere qualcosa a quest'intro? O è stata sufficientemente...
Certo. Sì, è stata una ricerca che è durata ecco, un paio di anni e mi ha vista appunto attraversare, ecco, percorrere frequentemente questi luoghi per svolgere le mie osservazioni. La cosa credo più bella, ecco, oltre alla scoperta, questo è il mio interesse personale, quindi oltre alla scoperta di tutte le presenze botaniche, selvatiche, protagoniste della rinaturalizzazione spontanea di questi luoghi, ho incontrato pratiche, persone e quindi questo ha sicuramente portato nel tempo un po' a rivedere anche quella categoria, no, di spazio abbandonato che noi utilizziamo per indicare alcuni luoghi, perché in realtà questi spazi non sono abbandonati, ci sono persone che non possiedono una casa e abitano in questi luoghi o si nascondono. Oppure ci sono anziani che coltivano ortaggi, oppure ci sono altre frequentatrici e frequentatori che appunto visitano le sponde anche per raccogliere frutti selvatici dagli alberi che ecco, sopravvivono agli usi agricoli passati che ci sono stati in questi luoghi, e tutto questo è stato possibile proprio scegliendo un tempo della ricerca e dell'osservazione sicuramente più lento, che segue appunto il ritmo del camminare, del calpestamento, dei passi, e quindi questo mi ha permesso di entrare in contatto con tutte queste realtà.
Certamente la tua inoltre anche una modalità di ricerca che permette di avere un contatto immediato e diretto con appunto il proprio oggetto di interesse, smontando un po' le pratiche diciamo tradizionali di ricerca che tendono a calare un po' dall'alto descrizioni e categorizzazioni dei propri oggetti di studio. E proprio riguardo a questo, come si configura una ricerca che si basa sull'attraversare dei luoghi considerati appunto in uno stato di degrado, spesso appunto abbandonati, pericolosi, poco illuminati, mal frequentati e tutta un'altra serie di aggettivi che spesso vengono associati appunto a questi luoghi un po' laterali rispetto al centro urbano? Come è stato appunto attraversare questi luoghi con l'intenzione di conoscere e incontrare i soggetti che appunto li attraversano, tenendo appunto conto del proprio ruolo di ricercatrice, donna, bianca e comunque con un obiettivo in testa ben definito?
È una bella domanda, bella complessa, potremmo rimanere qui 3 ore e occupare tutto lo spazio della radio, però cercherò ecco, di essere breve e chiara. Ecco, la cosa sicuramente più importante da cui partire è che riguarda il fatto che appunto la pratica del camminare, intesa come pratica sociale, quotidiana e anche come metodologia di ricerca, non può essere davvero, no, considerata una procedura, perché si tratta di una metodologia che è calata completamente nei contesti urbani, sociali, quotidiani, e quindi è una pratica che ti mette a confronto con tutte quelle fratture sociali, rischi, paure che una persona può incontrare muovendosi all'interno dello spazio pubblico urbano. E questo vale in particolare per soggettività come appunto donne, soggettività BIPOC, cioè people of color, e altre soggettività marginalizzate che appunto fanno sicuramente più esperienza. Proprio per queste ragioni che ho spiegato, sicuramente fanno più esperienza di quelle che sono, ecco, le imposizioni e le forme di esclusione legate alla libertà di movimento. Quindi ecco, fare ricerca attraverso questa, questa pratica non è stato facile. Ecco, è stato, mi ha regalato sicuramente dei momenti di scoperta, degli incontri, di dialoghi molto 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 belli. Ma nel libro, ecco, non ho assolutamente voluto nascondere invece tutti gli aspetti più complicati legati all'attraversamento di luoghi che sono poco frequentati, perché su questi luoghi pesa lo stigma dello spazio degradato, dello spazio sfigato, brutto, dove c'è brutta gente ed è meglio non andarci. Quante volte noi donne in particolare forse sentiamo, no, ripeterci questa frase: è meglio che tu non vada lì, perché lì può succederti qualcosa. Però questa frase nasconde, secondo me, anche appunto le ecco, derive normative di un discorso del degrado che crea uno spazio, no, di insicurezza. Cioè nel criticare alla fine lo spazio degradato, il concetto nella critica che viene fatta appunto a questi spazi, etichettandoli come degradati, in realtà in quello stesso momento si impone una versione securitaria dello spazio pubblico che rende molto più difficile la libertà all'interno degli spazi, proprio perché c'è questo stigma che in qualche modo noi incorporiamo nella nostra percezione, per cui davvero alcuni spazi iniziano a farci paura. E io ho vissuto proprio l'incorporamento di questo, no, di questo discorso securitario nella mia esperienza mobile lungo la Stura, appunto all'interno del vecchio zoo, perché appunto in alcuni casi, in alcune occasioni non provavo, ho provato appunto timore nel raggiungere determinati luoghi, spesso mi muovevo alternando bicicletta e appunto muovendomi a piedi proprio per sentirmi più, ecco, tranquilla, sicura nei momenti in cui percepivo che la situazione poteva essere rischiosa per me, perché erano luoghi poco accessibili o perché semplicemente frequentati da ecco, maschi piuttosto che donne. Perché faccio questa distinzione di genere? Perché in realtà in alcuni ecco, in questi luoghi, in particolare per esempio nelle zone vicine, in prossimità degli orti, la distinzione, cioè la divisione dei ruoli di genere è molto netta, è molto tradizionale, no? Per esempio negli orti tu troverai principalmente, almeno in quelli che ho visto io, principalmente uomini, signori, anziani. Solo nei giorni festivi è possibile incontrare anche altri membri della famiglia, eccetera. Quindi ecco, il racconto che condivido nel libro è un racconto che mette in primo piano proprio l'importanza della mobilità sentita, cioè noi ci muoviamo in base a come ci sentiamo, no? Le percezioni, le sensazioni che evocano lo spazio ci spingono a muoverci con più o meno libertà. Quindi è stato un processo progressivo, lento, e ogni passeggiata mi ha permesso di, ecco, far sgretolare un po' queste paure, costruire un senso di fiducia anche grazie all'incontro, alla presenza di frequentatori, frequentatrici che hanno scelto di accompagnarmi in alcune occasioni, o persone incontrate casualmente, e questo mi ha permesso di, ecco, nel tempo di un po' ammorbidire queste paure, questi timori. Ed è stato molto importante sottolinearlo nel libro, perché cerco di sollevare una critica verso appunto l'esplorazione degli spazi rovinati, delle rovine, come una pratica molto virile, molto mascolina, basta guardare video di appunto esplorazione di rovine in tutto il mondo, nella maggior parte dei casi vedremo uomini che assumono comportamenti particolarmente virili, si espongono al rischio, non viene presentata, esposta, condivisa la paura se non nei termini di una sfida, no? E quindi ho cercato di restituire un'immagine diversa dell'esplorazione urbana che mettesse in luce proprio queste fratture sociali che continuamente ci cambiano la nostra esperienza di movimento in una città.
Certo, e mentre parlavi mi è anche venuto in mente che in parallelo, diciamo, a questa maschilizzazione dello spazio, soprattutto della pratica di esplorare lo spazio, vi è diciamo l'impressione speculare, l'idea speculare di uno spazio che si fa appunto sondare, che si fa conquistare, che si fa studiare, quindi molto femminilizzato. Se noi appunto associamo l'idea del fare irruzione, dell'entrare, dell'esplorare uno spazio appunto a qualcosa di molto di appartenente al maschile, ecco che gli spazi che vengono scoperti si fanno appunto passivi, conquistabili, mentre invece il tuo metodo, lo spirito che ha animato la tua ricerca è più partecipativo, è più puntato a creare un legame solidale con lo spazio, a fondersi, contaminarsi con lo spazio stesso e quindi abbattere questo dualismo di genere con tutti i conflitti che questo porta con sé.
Sì, assolutamente sì.
Invece, per quanto riguarda appunto questa parola degrado, che viene citata spesso, che sentiamo tutti i giorni, associata alle situazioni più disparate, utilizzata anche in modi molto ambigui, proprio perché diciamo il principio che anima la coniazione e l'utilizzo di questa parola è ambiguo in sé. Questa ambiguità si esacerba nel momento in cui noi non associamo più il degrado semplicemente agli spazi urbani, ma quando parliamo di degrado sia in termini sociali, sia in termini architettonico-urbani e sia in termini ecologici, e questo avviene proprio nelle aree verdi che noi abbiamo qua in città.
Sì, io sono partita proprio da lì, cioè dalla narrazione del degrado, dal discorso del degrado, così come l'abbiamo visto appunto utilizzato nella governance urbana, nelle campagne politiche, e quindi proprio partendo da questa tendenza omogenizzante, comunque presentazione del degrado come un monolite, no? Che piomba su uno spazio e distrugge tutto e quindi necessita poi di qualcosa per essere riordinato, ripristinato, ho deciso di far emergere invece la complessità del degrado, e quindi anziché parlare del degrado come un evento, ho parlato del degrado come processo, mettendo proprio in relazione il processo del degrado strettamente urbano relativo a proprio i cicli di disinvestimento nel patrimonio urbano immobiliare, oppure il degrado strettamente ecologico, che riguarda da un lato proprio la degradazione, cioè l'impoverimento degli ecosistemi, come per esempio nel caso della fertilità dei suoli. Ma il degrado ecologico comprende anche micro processi di biodegradazione che sono presenti in qualsiasi spazio in cui avvengono dei processi naturali, anche se si tratta di un luogo, diciamo, urbano che consideriamo come artificiale. Quindi nella città, che è uno spazio artificiale, in realtà ci sono dei processi naturali, sono in corso dei processi naturali, che è possibile vedere. E poi faccio riferimento anche al degrado da un punto di vista più simbolico, che riguarda appunto la perdita di valori che vengono considerati come importanti da parte di una comunità. E di questo in Italia se ne parla parecchio, soprattutto in relazione al paesaggio, si parla della cementificazione del paesaggio italiano, come appunto una distruzione dei valori adesso associati. Quindi nella ricerca ho cercato, attraverso gli incontri etnografici che io ho realizzato, di portare, di mettere insieme queste dinamiche. Quindi non ho voluto, ecco, presentare o dare una soluzione a questo problema. Mi sembrava molto importante invece soffermarsi sulla necessità di distinguere e vedere come questi processi sono interconnessi alla scala locale, alla scala planetaria, perché appunto nel contesto del cambiamento climatico e geologico che stiamo assistendo, il processo del degrado è un processo planetario che si inserisce in un percorso più ampio di mutamento ambientale, quindi che non va solo verso la distruzione, ma appunto verso il mutamento. In questo senso ho deciso di rimanere attaccata al termine del degrado, non ho deciso di eliminarlo, nonostante gli usi, ecco, esclusivizzanti o razzializzanti che ne sono stati, di cui siamo purtroppo testimoni in Italia. Ho cercato di rimanere attaccata a questa parola proprio per mostrarne la complessità insita in questo termine e in questo evento, e anche nella vita quotidiana di questi parchi che io ho frequentato. Ecco, non ho lasciato, non ho messo a tacere o silenziato tutte quelle forme verbali o magari, ecco, più fisiche di repulsione verso una situazione di degrado che si poteva, ecco, che si presentava nel parco, il modo in cui le persone reagivano a queste condizioni. E quindi la passeggiata, ritornando al metodo del camminare, è stata, ecco, molto utile anche in questo senso, perché ha permesso alle persone, perdendosi o entrando nel ritmo proprio della passeggiata, di raccontare la propria percezione della trasformazione del parco in un modo un po' più, ecco, ampio, con un po' più di respiro, senza ricadere nelle affermazioni, nelle frasi ridondanti che hanno come protagonista il degrado, che sentiamo spesso, no, nei discorsi quotidiani, nei media. Ha permesso un po' di andare oltre questa visione normativa. Col tempo, nel tempo della passeggiata, mentre si passeggiava, sono venuti fuori elementi anche positivi riguardo appunto agli luoghi osservati, che in qualche modo hanno mostrato come in realtà poi il processo del degrado e l'emergenza del selvatico in questi luoghi sono, ecco, delle categorie che sono sempre negoziabili, cioè non possono essere definite, no, una volta per tutte, o comunque contengono dei significati che possono essere ambivalenti, a volte anche contraddittori.
Certo, questo discorso diciamo ci porta a fare una riflessione un po' più ampia sul rapporto proprio sia culturale che pratico dell'uomo con la natura, nel senso che prima tu dicevi non ho voluto trovare, non ho potuto probabilmente trovare una soluzione al problema del degrado, anche perché trovare una soluzione probabilmente è molto difficile data la complessità appunto della questione. Però una buona direzione in cui andare sarebbe un po' seguire il tuo consiglio, che tu in apertura del libro appunto accenni a fare un mutamento culturale appunto nella visione, nel rapporto percepito dalle persone in relazione agli spazi verdi, agli spazi naturali, che potremmo definire naturali. E questo cambiamento culturale chiaramente sarebbe auspicabile che andasse in una direzione di nuovo contaminazione, partecipazione, e questo permetterebbe di non considerare più il degrado come appunto un evento calato dall'alto e considerato come una deviazione dalla normalità, una deviazione dal giusto corso degli eventi, ma lo inserirebbe appunto in una complessa rete di relazioni e di scale anche temporalmente e spazialmente diverse, per cui non sarebbe possibile parlarne in maniera assoluta, in maniera monolitica. Per cui quanto pesa ancora questa idealizzazione che si fa comunemente, sia nel discorso pubblico sia nel discorso comune, che tende a idealizzare la natura, a appunto trasferire in questo mega contenitore, ignorandone diciamo le varie sfaccettature, l'estrema complessità, una capacità di autoregolarsi, di tornare sempre in ordine, di appunto di potersi di poter appunto andare avanti da sola senza alcun tipo di intervento, ma nel momento in cui anche l'uomo ci deve abitare, ecco che questa deve venire imbrigliata, addomesticata e quindi resa ordinata, resa la natura ideale che tutti noi sogniamo.
Sì, no, infatti ha messo in luce, diciamo, diversi piani, quello che riguarda proprio l'immaginario sociale della natura e poi le pratiche di manutenzione del verde urbano, no, vigenti. Allora, diciamo che lo scontro che avviene, che può avvenire, ecco, con il selvatico, perché il selvatico, appunto, riformulo. Quindi sì, lo scontro, diciamo, che racconto nel libro, no? E che può avvenire con il selvatico, nasce sostanzialmente, dal mio punto di vista, da un'idea abbastanza diffusa, cioè l'idea che nella storia occidentale siamo abituati a immaginare la natura come un luogo ameno da visitare, un luogo lontano dalla città, un luogo dove rilassarsi, dove trascorrere un tempo un po' diverso da quello accelerato e caotico della vita quotidiana. Ed è proprio questa rappresentazione che contiene in sé in realtà un problema molto grande, su cui poi diverse discipline che oramai esistono da 30 anni, 40 anni stanno lavorando, cioè proprio il superamento di questa separazione, no? Tra natura e società, cultura e natura, umano e non umano. Quindi ecco, l'attenzione, ecco, il modo in cui io cerco di parlare del selvatico all'interno del libro è proprio come uno spazio politico, una sorta di portale che ci permette di costruire, se riusciamo a sospendere con i giudizi antropocentrici che sono così incacreniti nelle pratiche di manutenzione del verde, ma anche nell'uso e nella percezione comune degli spazi verdi, il selvatico può rappresentare appunto un portale, una sorta di passaggio per costruire una coesistenza molto specifica in cui viene rispettata e riconosciuta la gentilità di tutti gli esseri viventi, non umani e umani, che riconoscono in questa coesistenza di avere bisogni, esigenze e capacità di progettazione equamente importanti, ma soprattutto interconnesse, quindi nessuna può vivere senza l'altra. È proprio a partire da qui che da questa importanza di ricercare una convivenza, una coesistenza possibile e multispecifica, che parlo del selvatico anche da un punto di vista, ecco, di quello che può essere, ecco, considerato il progetto urbano, cioè la possibilità in città di avere spazi in cui l'intervento dell'essere umano non solo si riduce, ma cambia completamente, perché lo spazio verde a cui siamo abituati, a cui siamo stati abituati, e la manutenzione che lo riguarda, è una manutenzione fortemente antropocentrica, vuol dire che è centrata sui bisogni dell'uomo, dell'essere umano, e quindi questo fa sì che poi la natura venga vista esclusivamente come una risorsa naturale, una risorsa da sfruttare, e quindi da assoggettare ai desideri, ai bisogni dell'essere umano. Quindi il selvatico e la possibilità di pensare, di stare con il selvatico in città, rappresenta, ecco, un'occasione importante proprio per riuscire a scardinare questa relazione di sfruttamento che per secoli ha caratterizzato appunto la relazione tra umano, ma umano occidentale principalmente, e non umano. E quindi credo che, ecco, proprio a partire da qui si possa riflettere su nuove possibilità di convivenza con il verde, però è chiaro che questo passaggio richiede un cambio di modello di sviluppo, no? Cioè un cambio strutturale davvero importante, perché quando continueremo a stare nel modo di sviluppo capitalista, questa relazione sarà sempre caratterizzata da contraddizioni, per quanto ci sarà un tentativo di andare verso la costruzione di una relazione multispecifica, però è chiaro che fino a quando saremo, no, imbrigliati in questo modo di sviluppo, sarà difficile raggiungere un futuro come quello che ho descritto poco fa. Però si possono creare degli spazi di resistenza, si possono creare dei percorsi di, appunto, costruzione di una relazione solidale con tutto il vivente, incluso l'uomo.
Certo, e proprio a proposito di questo, le pratiche e le storie che tu hai ripercorso all'interno del tuo libro possono creare anche un filo continuo fino al presente, in cui esempi di queste pratiche, appunto tentativi, esperimenti di partecipazione con il selvatico sono avvenuti, avvengono tuttora. Nel libro fai diversi esempi, il più citato, anche il più comune, è quello appunto degli orti urbani, in cui senza alcun tipo di gestione centralizzata dall'alto, che è poi è arrivata dopo appunto a smantellare questi orti o a privatizzarli, le persone coabitavano, coesistevano con il selvatico, ritagliandosi appunto il proprio spazio per abitare a propria volta quei luoghi. E invece al giorno, cioè più recentemente, se ci sono altre esperienze di questo tipo, le hai incontrate nel corso della tua ricerca o vuoi parlare in particolare di qualcuna di queste, appunto, di queste esperienze?
Certo, certo. Beh, allora al Parco Michelotti si è creata una bellissima convergenza durante la ricerca tra diverse persone che stavano seguendo la faccenda del Michelotti per interessi diversi, e da lì poi è iniziato un po' appunto questo percorso di scoperta della natura spontanea del Michelotti e proprio di classificazione anche delle specie spontanee protagoniste, no, della rinaturalizzazione. Quindi questa è stata l'esperienza che secondo me racconta bene l'esperienza del Michelotti, insieme poi ad altre esperienze di mobilitazione che hanno ruotato attorno a questo spazio, e che, per quanto diciamo canalizzate all'interno di percorsi di contestazione abbastanza strutturata, cioè comitati, gruppi di cittadini, però in realtà è stata un'occasione importante, perché in quell'incontro, che è stato anche conflittuale, tra persone che cercavano di fare una riflessione sul selvatico e altri che invece propendevano verso una visione del verde un po' più tradizionale, in realtà quell'incontro scontro ha permesso comunque di far passare alcuni argomenti, alcuni temi, tanto che poi la questione del selvatico del Michelotti, della naturalità del Michelotti, è diventato proprio un tema politico, che è arrivato anche a creare una sorta di scontro con le amministrazioni. Alcuni cittadini infatti avrebbero preferito che il parco, che nel parco si sarebbe preservata questa componente spontanea, e invece basta andare al Parco Michelotti per rendersi conto come è stata tutta questa componente spontanea, che ha raccontato un po' la storia dell'abbandono in qualche modo, è stata diciamo sfalciata e quindi eliminata. Al Parco Stura le esperienze sono molto diverse, ma anche perché sul territorio insistono da tempo diverse pratiche legate proprio all'ecologia, allo spazio del fiume, in prossimità del fiume. Innanzitutto gli orti hanno una storia lunghissima, anche che si lega poi all'uso agricolo delle sponde del fiume, sin dagli anni, forse fin dalla fine dell'Ottocento e poi agli anni 30 e 40. E da allora, appunto, negli anni 40 iniziano le sponde del fiume iniziano a popolarsi di orti, orti inizialmente coltivati da piemontesi, migranti dal Veneto e poi i meridionali che sono arrivati, sono trasferiti in città per andare a lavorare nelle fabbriche. Quindi in queste orti si coltivavano e si coltivano ancora oggi ortaggi vari, ma anche, che ne so, erbe regionali che provengono appunto provengono dalle regioni d'origine. E poi ci sono altre pratiche, secondo me, molto interessanti, proprio come citavo all'inizio, no? La raccolta di frutti selvatici all'interno proprio lungo la Stura. Cioè, il fatto che nella zona si sia ripetuto questo uso agricolo ha fatto sì che comunque semi di alcuni alberi da frutto si disperdessero all'interno dello spazio. Quindi capita di vedere il vecchietto o la signora che vanno a raccogliere le noci o le prugne selvatiche, oppure i gelsi, perché riconoscono gli alberi, oppure per esempio erbe selvatiche, soprattutto la malva, e però ho scoperto anche che nella zona, per esempio lungo la Stura, ci sono tantissime piante di topinambur, no? Molto conosciuto, perché in Piemonte si mangia tanto, e ho scoperto che per esempio alcuni residenti di origine cinese frequentano anche le spone della Stura per raccogliere i topinambur, però in un periodo, in una stagione diversa rispetto a quella usuale per gli italiani piemontesi sostanzialmente. Quindi tutte queste pratiche che restano silenziose, restano un po' nascoste, in realtà secondo me offrono un'occasione di riflessione importante sulla città che vogliamo e sul modo di costruirla, no? Un modo sicuramente partecipato, che però non è quello partecipato così come viene proposto nelle dinamiche istituzionali, in cui la partecipazione diventa un evento a cui partecipano, ecco, cittadini che in realtà non sono, ecco, così rappresentativi poi della realtà sociale in cui quel progetto di partecipazione poi avrà un impatto dal mio punto di vista. Cioè, molto critico, e poi ci sono oramai 20 anni di letteratura che criticano questo tipo di partecipazione proprio perché non porta da nessuna parte o poco lontano. E quindi ecco, queste pratiche e queste pratiche di coesistenza, quelle che io definirei di coesistenza con il selvatico, di scoperta con il selvatico, rappresentano ecco, dal mio punto di vista, un esempio molto importante di quello della città che vorremmo.
Certo, molto interessante, molto anche condivisibile tutto quello che hai detto in questi fittissimi minuti. Purtroppo il nostro tempo sta per finire, sono le 16:56, per cui se non hai niente di particolare da aggiungere ancora a quanto detto, noi ti ringrazieremmo moltissimo.
Grazie a voi, è stato bello. Ci risentiamo presto.
Lo speriamo anche noi. E sì. Niente, allora a presto e buon tutto.
A presto e ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao.
Ciao.
Ciao.